Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Cercando nel nostro archivio non poteva mancare di trovare qualcosa che ci parlasse di quanto è importante non mangiare carne. Ogni persona che è sinceramente interessata alla vita spirituale è un dato di fatto, è una cosa scontata che naturalmente comincia a provare repulsione per il consumo di carne. In effetti, come si può pensare di poter ingerire, di mettere dentro dalla nostra bocca, e sappiamo quanto è importante ciò che si mette dentro dalla bocca, dei pezzi di corpi che naturalmente per essere così tagliati a pezzi, questi corpi immancabilmente hanno dovuto provare una sofferenza non indifferente. Chiaramente prima sono stati uccisi, però questa morte è sempre una morte violenta, che nella migliore delle ipotesi è fatta al più presto possibile, ma come ben sappiamo nella nostra società, nella nostra carissima società, del nostro altrettanto caro tra virgolette Kali Yuga, questa età di discordia, ipocrisie e di brutture varie, non è così facile nemmeno morire tranquillamente. Sappiamo che gli animali vengono maltrattati nei trasporti per arrivare ai macelli, vengono addirittura allevati con questa coscienza, con questo spirito di vederli poi tagliati a pezzi, quindi potete immaginare che bella vita. E poi i metodi di uccisione sono svariati, sempre chiaramente tenendo conto dello scopo, del consumo, e mai nemmeno lontanamente tenendo conto che questi animali sono corpi che non sono assolutamente diversi dal nostro per quanto riguarda sensazioni, e che sono semplicemente altrettante gabbie come è la nostra, della nostra vera e autentica natura, cioè quella di anime spirituali eterne. Senza approfondire troppo il discorso, lasciamo approfondire invece a Maronad Das, da un suo speciale Italia, che ci parlerà proprio del problema del consumo di carne.
Bene, allora, cominciando a trattare l'argomento della carne, volevo cominciare a dire due parole per quanto riguarda alcune considerazioni di carattere morale. Questo che sto dicendo è tratto da una rivista che molti di voi sicuramente avranno, ne abbiamo distribuite a milioni, addirittura letteralmente milioni in tutto il territorio nazionale. Ecco, allora, prima di tutto dobbiamo dire che la macellazione causa all'animale delle atroci sofferenze, perché le bestie sentono il dolore come gli uomini. Le mucche in particolare sono in grado di percepire l'avvicinarsi della loro morte e ne provano un'angoscia terribile. Potete immaginare se qualcuno di noi si trovasse in una situazione in cui vedesse il proprio carnefice avvicinarsi con un ghigno satanico stampato nel volto, brandendo un coltellaccio alto, e noi fossimo perfettamente coscienti che quelli sono gli ultimi istanti della nostra vita. Bene, allora anche loro sono persone, anche se meno evolute, meno intelligenti, meno di cultura, meno tutto quello che volete, ma anche loro hanno sentimenti, anche loro hanno una vita, anche loro mangiano, dormono, sentono dolore, sono felici, hanno attaccamento per i propri figli, e in questa maniera anche loro sono delle persone come noi. Poi nessun diritto, qual è il diritto che ci autorizza a uccidere un animale, in particolare la mucca, che tra l'altro che col suo latte nutre i vitelli e l'umanità intera? Non dimentichiamo che il latte è il nostro alimento principale, infatti. Allora, è un dato di fatto che l'abbattimento di animali accresce nell'uomo l'insensibilità, il sadismo, la totale mancanza di rispetto verso la vita. Anche Pitagora era dello stesso parere. Quelli che uccidono gli animali, dice Pitagora, e ne mangiano la carne, saranno più inclini dei vegetariani a massacrare i propri simili. Allora, è la severa legge del karma, legge del karma, costringe ogni uomo a subire le conseguenze dei propri atti. Ecco, finché l'uomo si ostinerà a voler uccidere e mangiare i suoi due inoffensivi compagni, il bue e la mucca, dovrà subire come risultato dei suoi atti colpevoli la pressione costante di violenze criminali e di guerre catastrofiche. Ecco, a questo proposito volevo menzionare tre libri che, se voi foste interessati, potreste anche consultare. E il primo è, si intitola The Case for Vegetarianism, e significa il caso del vegetarianismo, ovvero si discute del soggetto molto discusso in tutto il mondo oramai del vegetarianismo, e l'autore di questo libro si chiama Geoffrey L. Rudd. Un altro libro si intitola Man's Place in Nature, o Il posto naturale dell'uomo nella natura, che è stato scritto da T.H., non meglio identificato, Huxley. E l'altro libro si intitola, a quattro lettere qui puntate, HMSO, il Manual of Nutrition, che significa il manuale della nutrizione, ed è edito addirittura dal governo della Gran Bretagna stesso. Ecco, in questi libri si sostiene il fatto che il vegetarianesimo non soltanto, non soltanto è una cosa buona per l'uomo, ma che è addirittura una cosa necessaria, che l'uomo effettivamente dovrebbe totalmente diventare vegetariano e non ci dovrebbe essere più nessun uomo su questo pianeta che si ciba di corpi animali.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Allora, ricordo quando ero più giovane che sentivo questa canzone, mi sono sempre chiesto cosa John Lennon stesse dicendo quando diceva quelle strane parole Hare Krishna. Ecco, appunto, mi stavo chiedendo cosa significava, e ora dico, da quando sono diventato devoto, sono riuscito a capirlo, perché probabilmente John Lennon aveva capito che per quanto riguarda la pace, per quanto riguarda la non violenza, esiste un principio più universale, che è quello di non farsi male, di non causare guerre, di non buttare bombe atomiche. Quindi esiste un principio maggiore, universale, totale, che è quello di non far del male praticamente a nessuno, anche agli animali, ed è per questo che John Lennon ha introdotto nella sua canzone il mantra di Krishna, dicendo appunto Hare Krishna, Hare Krishna, date alla pace una possibilità, ecco, cantate Hare Krishna e ci sarà pace su questo mondo. Beh, allora, da John Lennon a Claudio Rocchi, il John Lennon inglese, abbiamo il nostro Claudio Rocchi, che anche lui è dello stesso parere, ovvero sia, uno non dovrebbe macellare gli animali, non dovrebbe recare sofferenza praticamente a nessuno, non dovrebbe cibarsi di quello che è crudemente detto, ma che non è altro che un cadavere, in più o meno avanzato stato di putrefazione, e quindi non dovremmo mangiare come un avvoltoio prodotto di putrefazione. È dura dirlo così, ma questo è un dato di fatto che possiamo fare, vero Guido?
In effetti il punto è che John Lennon va un po' a largo sul discorso, no? Della
ecco,
pace.
Noi andiamo invece proprio sul punto reale, no?
Claudio Rocchi va proprio
a... Ecco appunto.
Non dito nella piaga, come si dice.
È logico che uno non deve recare sofferenza agli altri uomini, però siccome tutti lo sappiamo, se uno lo fa è perché non lo vuole fare, mica perché non lo sa, giusto? E la pace ci deve essere, piace a tutti, però non ci può essere pace se noi siamo abituati a guerreggiare con un'altra specie, che è quella degli animali. Allora, io direi di andare direttamente a sentire la macellazione di Claudio Rocchi, e dopo magari possiamo continuare a discutere su questo punto.
Provenienti dalla decomposizione, un assorbimento di materiali, putrefazione. Noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Fuori dal tempo, fuori dal tempo, fuori dal tempo. Certamente, questo argomento è uno di quegli altri argomenti, l'argomento della carne, del non mangiare carne, è un argomento di quelli che ormai veramente sono fuori dal tempo, anche ai tempi di Cristo, di Gesù Cristo. L'argomento non era sconosciuto, Cristo ha spesso citato più o meno velatamente l'importanza di non spargere sangue di altre entità viventi per il proprio nutrimento o per qualsiasi altro motivo, naturalmente. Anche quello di ricavarne pellicce, oppure che so, anche quello di fare esperimenti per vivisezione, per vedere se attraverso questi poveri animali si riesce a salvare l'umanità. Ecco, i devoti di Krishna possono confermare che nessuna salvezza, quella con la S maiuscola, viene da questo tipo di attività. Anzi, si può confermare che da questo tipo di attività ne viene solo disperazione, dolore, sofferenza, e naturalmente non solo a quegli esseri viventi a cui si procura dolore diretto, ma più o meno indirettamente anche a noi stessi, a chi lo fa, a chi ne è complice, perché magari qualcuno può dire: ma io non ho mai ucciso nessuno, io vado lì in macelleria e trovo già tutto fatto. Noi sappiamo che anche la legge punisce non solo chi ruba, ad esempio, ma anche chi riceve la refurtiva e la vende, quindi esiste la complicità, e questo vale anche per chi consuma carne senza chiedersi da dove viene questa carne e che cosa è costato ad avere questa carne. I devoti di Krishna non sono pesanti, non sono pessimisti o particolarmente così in possesso di una visione nera quando dicono che è così atroce fare questa attività. Comunque continuiamo a sentire sempre dallo speciale Italia di Manonat Das. Che cosa ci dice ancora sull'argomento?
Peccato Rocchi non è che ci ha scherzato con la canzone della macellazione, animali in putrefazione, va bene, sostanze tossiche che circolano per tutto il sistema sanguigno. Cioè, effettivamente qualcuno può dire: ma proprio ce l'avete proprio a morte? Beh no, diciamo che a noi piace parlare chiaro. Perché? Perché parlare chiaro è proprio la base della conoscenza nella vita. Quindi noi vogliamo parlare chiaro. Questi sono i dati di fatto, praticamente. Mangiare carne significa quello che significa. E come diceva il nostro Claudio Rocchi, noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne, che è conseguente, chiaramente, perché altrimenti perché si abbattono animali, no? Allora, la carne costituisce una delle maggiori fonti di proteine, questo è vero, però si rivela povera di minerali, vitamine e carboidrati. Inoltre il consumo di carne animale, soprattutto bovina, genera numerosi disturbi nell'organismo umano, il cui colon è molto più lungo di quello dei carnivori e quindi di conseguenza il cibo è più difficilmente digeribile, cioè in altre parole prende più tempo per digerire e il contatto di queste particelle carne a contatto col colon causa tante malattie intestinali. Comunque ora possiamo vedere quali sono i principali disturbi secondo questo piccolo trattato che è stato scritto da alcuni insigni scienziati. Sto leggendo appunto questo trattato, non è stato scritto da noi, è stato scritto da alcuni insigni scienziati. Ecco i principali disturbi a cui va incontro un mangiatore di carne. Allora cominciamo, speriamo che questa trasmissione non verrà mandata al momento di pranzo, cioè magari in un certo senso ce lo auguriamo anche, comunque non nel mentre state mangiando la cosiddetta tradizionale bistecca. Allora, numero 1. I batteri intestinali, invece di agire come fermenti, provocano la putrefazione del bolo alimentare. Ciò comporta l'infiltrazione di sostanze tossiche nei vasi sanguigni. Per eliminare queste tossine l'organismo dovrà spendere una certa quantità di energia tolta a quella destinata ad alimentare altre funzioni vitali, compresa l'attività del cervello. Quindi, secondo questo primo punto, mangiare carne va malissimo, malissimo. Allora, seconda, la sintesi della vitamina B12 risulterà ostacolata con conseguente rischio di anemia, quindi l'anemia non si combatte col mangiare carne, al contrario, l'anemia è causata dal mangiare carne. Allora, le tossine di origine animale hanno tendenza a impedire il metabolismo dei carboidrati, di qui il pericolo del diabete, ecco, anche il diabete qui c'entra, Allora, quarto, le sostanze non assimilabili prodotte durante la digestione della carne possono accumularsi e causare tumori anche maligni. Ecco, qui c'è il cancro. Ecco, prima di tutto, chi l'ha detto che la carne non causa cancro? Al contrario. Viene detto che sono tre i motivi effettivi da cui proviene il cancro. Prima di tutto è il consumo di carne, dopodiché è lo stress della nostra vita, la vita d'oggi giorno, la vita moderna, e poi il consumo degli alcolici e degli intossicanti in genere, primo fra cui gli intossicanti, sto parlando, le sigarette. Ho letto un libro che è stato edito in America, ma che è stato ripreso in parte, non credo che sia tutto, comunque penso che sia solamente una parte, da Reader's Digest, dove c'era la storia di un chirurgo. Questo libro si intitola Morte di un chirurgo, ed è un chirurgo che curava casi di cancro. Per tutta la vita non ha fatto altro che curare casi di cancro, però stranamente quando i malati di cancro andavano nel suo studio trovavano sempre quello per spegnere le sigarette? Il posacenere, sempre pieno di sigarette spente, e il nostro caro chirurgo, il professor Caldetali, sempre con una o addirittura due sigarette al giorno, magari, cioè due sigarette contemporaneamente in bocca, cioè era un grandissimo fumatore, fumava una cinquantina di sigarette al giorno, fino a che questo chirurgo che curava i malati di cancro un bel giorno scoprì che aveva il cancro. Un bel cancro al polmone, e nel giro di 4 mesi è morto. Il fabbisogno giornaliero di proteine, che secondo gli esperti varia da 70 a 90 grammi quotidiano, si può facilmente trovare nel latte e negli alimenti vegetali. Qui ci siamo, niente carne, non c'è bisogno della carne. Il latte e gli alimenti vegetali possono darci tutte le proteine che vogliamo. Molte proteine sono presenti nel latte, nel formaggio, yogurt, grano integrale e grano turco, in una grande varietà di noci, semi e in altri legumi. Quindi un'alimentazione a base di frutta, verdura, legumi, cereali, latticini sarà dunque perfettamente equilibrata. Niente carne, niente carne, carnivori, basta con la carne. Popoli delle cucine, come diceva un mio amico, cioè appostate le armi, arrendetevi a Dio, arrendetevi a Krishna, non c'è alcun bisogno di uccidere animali per la sopravvivenza. Ma continuiamo comunque. Allora, non soltanto la carne non è necessaria per le proteine, ma qui dice addirittura che d'altra parte l'eccesso di proteine dovuto al consumo di carne non è meno grave della loro carenza, ovvero sia, se è vero che mancare proteine provoca dei guai all'organismo, però un eccesso di proteine, che è il caso del consumo di carne, cioè un eccesso di proteine, comporta malattie di fegato, aumento della pressione sanguigna e indurimento delle arterie.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Ci sono degli elementi tossici contenuti nella carne e qui ci sono tre considerazioni da fare su molti elementi tossici che sono presenti nella carne. Allora, il primo, vediamo. Allora, rifiuti provenienti dai vasi sanguigni dell'animale ucciso, microbi e tracce di droghe iniettate precedentemente nell'animale sotto forma di vaccini, antibiotici, eccetera, eccetera. Secondo, sostanze tossiche sintetizzate dall'animale al momento della macellazione diffuse in tutto il sistema sanguigno. Terzo, batteri provenienti dalla decomposizione dei tessuti che comincia subito dopo la morte. E poiché, continua, la carne è un buon isolante termico, la cottura non è sufficiente a distruggerli tutti. Allora, il metodo di ingrassamento, l'immobilità forzata e altre pratiche di crescita artificiale causano nel bestiame numerose malattie come l'afta epizoica, l'asma catarrale, il cancro, la tubercolosi e la mastite. Uno studio statistico sul cancro ha dimostrato che dove si consuma più carne si riscontra la più alta percentuale di malati di cancro e viceversa, le percentuali più basse appartengono alle popolazioni tradizionalmente vegetariane. A causa del processo di decomposizione che inizia subito dopo la morte e l'irrigidimento cadaverico, mangiare carne implica sempre un assorbimento più o meno ingente di materia in putrefazione, con i pericoli inevitabili che ciò comporta per la salute del corpo e anche dello spirito. Allora, abbiamo terminato il riassunto per quanto riguarda la salute, ovvero i danni che il consumo di carne provoca alla salute. Abbiamo anche terminato alcune considerazioni di carattere morale. Io vorrei aggiungere anche che questa è soltanto una piccolissima parte, è una piccolissima parte, avremmo potuto parlare per ore e ore e ore, il tempo a nostra disposizione non è infinito tuttavia, e anche per quanto riguarda le considerazioni di carattere morale avremmo potuto parlare molto più a lungo, tuttavia ci limiteremo soltanto a queste brevi considerazioni.
Brevi considerazioni, ma che ci dovrebbero fare pensare. Si può già delineare delle varie varie forme di reazioni karmatiche. karma è karma. Cosa significa karma? Karma è la legge di azione e reazione, cioè ad ogni azione compiuta corrisponde una relazione che è positiva o negativa a secondo appunto della positività o della negatività dell'azione compiuta. Quindi anche le malattie sono reazioni più immediate a delle azioni compiute non in buona coscienza o azioni compiute male, insomma. Cattive azioni. Chiaramente si può partire da un minimo di un raffreddore fino a un massimo oggi conosciuto che può essere il cancro o l'AIDS oppure alcune di queste malattie piuttosto brutte. Che portano quasi inevitabilmente la morte fisica. Oltre a queste considerazioni che abbiamo sentito di carattere così fisico-morale, in questa età di Kali predomina anche un'altra brutta caratteristica che i devoti di Krishna cercano di evitare, seguendo un principio regolatore che è quello di evitare ogni speculazione mentale e finanziaria. Infatti sul discorso consumo di carne c'è anche chiaramente un grande discorso economico. Ed è interessante anche conoscere questo aspetto per farci un quadro più perfetto di come il mondo materiale, in special modo in questo Kali Yuga, riesca a manovrare le masse e purtroppo non sempre in modo buono, anzi diciamo piuttosto che spesso in modo non buono.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Andiamo a leggere. Allora, la messa in opera su scala internazionale, qui addirittura non si parla di territorio nazionale, qui si parla addirittura di internazionale. Di un movimento che mira a proteggere la mucca, ecco, abbiamo Soma Kaswami diceva che la mucca Govinda a Villa Vrindavana è così pacifica, così piena di sentimento, che se la si carezza addirittura piange perché uno scambio di sentimenti sempre induce a intenerire il proprio cuore, a sentire un affetto. Quindi una persona che piange non può essere un oggetto che possiamo prendere e farsene quello che vogliamo noi, effettivamente è una persona con sentimenti, sente piacere, amore, dolore, e quindi il sentimento del dolore è l'ultimo sentimento che noi vorremmo per noi stessi. E anche Cristo disse a suo tempo, disse appunto che di non fare agli altri quello che non si vorrebbe che fosse fatto a noi. Quindi se voi non vi piace essere scannati, uccisi, scuoiati, fatti a pezzi, messi sul piatto dopo essere stati cotti, appunto non si dovrebbe fare la stessa cosa con la mucca. Quindi la mucca dovrebbe essere protetta e non macellata. Allora, stavamo parlando appunto di auspicarsi che ci sia un movimento che mira a proteggere la mucca, e questo è l'ISKCON, questo è il movimento Hare Krishna. Noi proteggiamo le mucche, noi anche quando le mucche invecchiano noi non le uccidiamo, così come le nostre madri, quando invecchiano non è che le uccidiamo, eh? Quindi molti dicono, ma quando la mucca invecchia, cosa se ne fa? Non dà più latte, non dà più niente, ma anche nostra madre quando è vecchia non dà più latte, questo non vuol dire che la ammazziamo e ce la mangiamo. Allora, normalmente si parlava di mucca specialmente, però si può parlare di qualsiasi altro animale. Bene, allora, comunque parliamo della mucca, che dice che qui questo l'ha messa in opera su scala internazionale, stiamo ripetendo, di un movimento che mira a proteggere la mucca, rappresenterebbe un passo importante nella lotta contro la fame nel mondo, e qui ci sono tre motivazioni che spinge questi scienziati a muovere queste osservazioni. Sentiamole. Primo, perché poiché la carne animale è costituita di acqua per oltre la metà del suo volume, rimane dal punto di vista alimentare una fonte di proteine molto costosa. Seconda, la stessa superficie che adibita a pascolo renderebbe solo una tonnellata di carne bovina, se coltivata produrrebbe facilmente da 10 a 20 tonnellate di legumi ad alto valore nutritivo. Terzo, occorrono oltre 100 kg di foraggio di fieno, di cui si nutre il bestiame, a produrre da 8 a 32 kg di carne, il che è completamente economicamente assurdo, perché con 100 kg di foraggio di fieno, se la stessa superficie di terreno che si deve adibire per produrre 100 kg di foraggio e fieno per darlo da mangiare agli animali, si potrebbero occuparlo per coltivare qualcos'altro, per cibarsi noi di queste cose, allora si potrebbe risolvere il problema della fame a livello mondiale. Quindi ho terminato la lettura di questo trattato, che incoraggia la gente a non mangiare carne. Quindi, popoli italiani, ecco, io vi consiglio sinceramente, da parte del mio maestro spirituale Bhaktivedanta Swami Prabhupada, di non mangiare carne, perché tanto non vi serve al vostro corpo, non vi serve per la vita, non vi serve per sviluppare fini sentimenti con i quali capire valori più alti di vita, insomma non vi serve a niente, e al contrario, a detta di molti, causa grandi danni al corpo, alla psiche e soprattutto alla nostra vita spirituale.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
State ascoltando Fuori dal tempo. Bene, quelle che avete sentito sulla carne sono considerazioni economiche veramente di buon senso, ma come dicevamo, purtroppo questo tipo di considerazioni in Kali Yuga sono piuttosto rare, e soprattutto è piuttosto rare vederle mettere nella pratica. Ma noi devoti di Krishna, voi che state ascoltando, che siete devoti nelle vostre case, oppure che state lì per riscoprire la vostra devozione per Dio, Krishna, la persona suprema, di buon senso senz'altro ne avete, e visto che non si può cominciare su larga scala, una cosa molto buona, molto intelligente è cominciare da noi stessi. Quindi se già non l'abbiamo fatto, smettiamo immediatamente, subito di consumare carne. Ci sono migliaia di ricette meravigliose per cibarsi senza carne, senza uova, senza pesce. E a questo scopo è utile continuare ad ascoltare RKC Radio Krishna Centrale. Quindi un consiglio, mettiamo la nostra intelligenza al servizio di Krishna. Mettiamo tutto quanto al servizio di Krishna, la nostra bocca, le nostre mani, il nostro naso, i nostri orecchi, i nostri occhi. E questo non vuol dire che non possiamo più fare niente perché siamo immobilizzati nell'ascolto, nel guardare chissà, No, semplicemente tutto quello che guardiamo, tutto quello che sentiamo, pensiamo, se Dio, Krishna, la persona suprema, sarebbe felice di quella determinata azione, di quella determinata cosa. E siccome che Krishna, Dio, nella forma di Paramatma, è nel nostro cuore, se noi c'è un sincero desiderio di scoprire qual è il giusto modo di comportarsi, allora direttamente ci verrà dal cuore il consiglio giusto. Ma adesso andiamo a ascoltarci qualcosa di interessante da uno spezzone di una speciale Italia di Praladesh Das.
Laboratorio di neurofisiologia del CNR. Nel bel padiglione prefabbricato ai dossi delle mura dove lavora Lamberto Maffei, un'autorità nella ricerca sulla visione umana, alleggia un odore misto di anestetico, formalina e materia organica. Accanto agli uffici ci sono le gabbie degli animali da esperimento, il tavolo operatorio dove l'ago finissimo dell'elettrodo viene fatto penetrare dentro il cervello, l'oscilloscopio che visualizza l'attività elettrica della cellula esaminata all'apparire dello stimolo luminoso, il microscopio che analizzerà la materia cerebrale. Cambio di scena ed eccoci in un altro laboratorio di ricerca sulla visione, ma questa volta alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova. Ogni traccia di odore e materia vivente è scomparsa, sostituita dai colori delle immagini digitali, dal manichino semovente che dentro una scatola nera imita il movimento umano sotto l'occhio fisso delle telecamere, al sordo ticchettio delle tastiere soffocato dal soffio della ventola di raffreddamento indispensabile a tenere in vita il grande VA11/750, il cervellone elettronico del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica diretto da Vincenzo Tagliasco. Neurofisiologia e intelligenza artificiale sono i due poli estremi dello studio di questo oggetto affascinante che da secoli intriga filosofi e medici, fisici e artisti e che è la visione. Da una parte la solida scienza fisiologica, per la quale unica prova certa è quella che attiene al funzionamento della singola cellula, costretta dal suo metodo a esplorare i livelli più elementari di ogni umana attività, dall'altra la giovanissima branca dell'informatica, premuta dall'urgenza di militari e industrie perché arrivi in fretta a riprodurre artificialmente capacità sofisticate, il riconoscimento automatico di immagini aeree o via satellite, la discriminazione accurata di oggetti vicini da parte di robot operatori e robot soldati. Braccia meccaniche che affermano i pezzi sul banco della catena di montaggio guidati da una telecamera o sistemi che sanno ricostruire forme e tipo di nave dal segnale radar già esistono. Ma si può dire che vedano? Solo metaforicamente, tanto sono lontani dagli occhi umani le stesse prestazioni sono efficienti solo in condizioni ottimali di illuminazione e di osservazione, limitati comunque a universi circoscritti. L'impresa di emulare attività complesse come la visione usando un pugno di circuiti al silicio al posto del ricchissimo e sconosciuto tessuto nervoso appare a molti disperata. Eppure è proprio la capacità di simulazione del computer che stimola oggi a superare i tradizionali steccati non solo tra fisiologi e ingegneri, ma anche tra questi e gli psicologi della percezione e della conoscenza. Lo si è visto recentemente all'incontro interdisciplinare sulla visione tenuto a Milano su iniziativa congiunta delle due comitati CNR, tecnologico e della scienza cognitiva. Un dialogo è maturo e gli stessi enormi progressi della neurofisiologia spingono in questo senso. Vedere è un complicato processo di elaborazione di informazioni, dice Maffei usando parole dell'informatica, ma a chiarirlo definitivamente è stata la neurofisiologia. È un processo che trasforma l'immagine che cade sulla retina estraendone l'informazione, codificandola, schematizzandola, togliendone il rumore e i dettagli non necessari. L'idea intuitiva di un cervello che in qualche modo cattura con le sue fibre nervose l'immagine fotografica di questo mondo che ci appare là fuori così solido e oggettivo appare quanto mai sbagliata. Le ricerche degli ultimi 20 anni hanno localizzato le prime stazioni di questa sorta di percorso, dai fotorecettori a mosaico sensibili alle variazioni di luce alle cellule più interne alla retina che le codificano in impulsi via via fino alla corteccia visiva. Gli scienziati hanno addirittura individuato le singole cellule sensibili all'orientamento dello stimolo, rivelandone la complessa e ordinatissima architettura in colonne verticali e in ipercolonne che uniscono i blocchi di cellule che selezionano tutti i possibili orientamenti. In seguito si è arrivati a scoprire i neuroni che privilegiano varie caratteristiche dal contrasto al colore, dalla profondità al movimento. Ma come avviene questa sintesi che produce la forma e la stessa immagine? L'ipotesi più moderna e suggestiva paragona il sistema visivo all'orecchio che analizza le più complesse sinfonie nelle singole armoniche che compongono i suoni. L'informazione visiva arriverebbe alla corteccia su canali separati, ognuno dei quali porta un'armonica di immagine. A produrre la sintesi sarebbe la stessa simultanea eccitazione delle cellule senza dover supporre codici e meccanismi di ordine superiore. Ma verificare l'interconnessione tra cellule è per i neurofisiologi un compito assai arduo e qui nasce il loro interesse per la simulazione al calcolatore. È questo l'aspetto più serio e promettente del rapporto con l'intelligenza artificiale, dice Maffei, per la possibilità che offre di vedere il risultato e di ottenere forse qualcosa che i dati di partenza non avevano previsto. In questo senso lavora Giulio Sandini, ingegnere e neurofisiologo d'adozione, che si divide fra Genova e Pisa. A differenza di altri istituti che puntano a migliorare i robot attuali, quello genovese progetta sistemi avanzati basati su meccanismi simili a quello dell'uomo. Partendo dall'immagine retinica, il gruppo di lavoro riproduce al computer le trasformazioni ipotizzate dai neurofisiologi, visualizzandoli in una serie di filtraggi e deformazioni fino a produrre una rappresentazione corticale che, con l'immagine iniziale, non ha all'apparenza più nulla a che vedere.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Allora, a cosa serve la vista? Vediamo come gli scienziati oggi stanno studiando accuratamente, utilizzando cervelloni elettronici, la vista per capire come funziona, come avviene che noi vediamo le cose. Però in effetti nella cultura filosofica vedica generalmente si considera che non è molto importante capire come funzionano le cose, ma capire soprattutto perché funzionano, vale a dire perché ci sono. Quindi non è molto importante nello stesso modo capire come funziona la vista, ma è importante invece capire perché funziona. Naturalmente, se uno è interessato a migliorare sistemi di produzione di massa oppure a migliorare sistemi bellici, allora naturalmente potrebbe essere utile e interessante studiare la visione umana per capire esattamente come funziona, in modo da poter poi fare queste cose, cioè migliorare in questi campi della tecnologia. Però se non si è molto interessati a queste cose, se si è invece più interessati a capire perché noi abbiamo la possibilità di vedere, allora il discorso è un po' diverso. Innanzitutto bisogna ricordare che questo mondo materiale non è altro che una replica del mondo spirituale, una replica un po' venuta male, si potrebbe dire, no? Una coppia fatta un po' male, perché in effetti la varietà che c'è qua rappresenta la varietà che c'è nel mondo spirituale, ma in effetti nel mondo spirituale ce n'è molto di più, perché il mondo spirituale è una varietà che non ha limiti che sono invece qui inerenti alla natura materiale. Infatti la natura materiale ha molti limiti, Essenzialmente il limite fondamentale della natura materiale è la temporaneità. Ogni cosa ha un inizio e una fine. Mentre invece nella natura spirituale non esiste la temporaneità, perché ogni cosa là è eterna. Quindi la varietà delle combinazioni fra le cose è estremamente più alta. Non c'è nessun limite di tempo né di spazio. Allora, per questa ragione, tutto ciò che c'è qua in questo mondo materiale è una replica, diciamo così, mal riuscita di quello che c'è nel mondo spirituale. Un po' di tempo fa, non mi è capitato di... Stavo guardando le mie mani, no? Le mani che ho attaccate a questo corpo, e pensavo al fatto che nella letteratura vedica il mondo spirituale viene descritto come un luogo dove le persone hanno un corpo che però non ha ossa, non ha arterie, non ha vene, non ha budelle, non ha cose di questo genere. Dice: credi che tu sei d'oro, sì. In realtà noi come anime spirituali eterne nel mondo spirituale siamo molto più che oro, siamo proprio costituiti di eternità, conoscenza e felicità. Questa è proprio la materia, diciamo così, la materia spirituale o la spiritualità che ci compone, i nostri elementi spirituali che ci compongono. Allora io stavo guardando queste mani, no, le mie mani, no, e vedevo che le mani, cioè le mie mani, così, no, guardandole dal dorso, si vedono un po' le ossa, si percepiscono le ossa almeno, no, si vedono, in alcuni punti si percepiscono le ossa, per esempio nelle nocche, eccetera. E poi si vedono una serie di vene, no, di canalini che portano il sangue, eccetera. No? Poi all'interno, no, all'interno ci sono muscoli di vario genere che servono a muovere le mani, a farle funzionare in un particolare modo, eccetera. E, mentre invece appunto nel mondo spirituale le mani sono prive di ossa, prive di... Uno, voi potete pensare, ma allora sono come dei guanti di gomma pieni di acqua? No, assolutamente. Sono come le nostre, no? Solo che sono prive dei difetti, perché in effetti, avere le ossa, le vene, i muscoli, eccetera, è un difetto, no? Perché appunto in questo modo noi possiamo vedere che la mano nostra qua nel mondo materiale, per quanto bella possa essere, molte volte le mani vengono utilizzate nella pubblicità o nei film, fanno vedere delle mani femminili molto affusolate, ben curate, eccetera. In effetti sono sempre come una brutta copia della natura spirituale, dove le stesse mani sono estremamente più belle, più valide, sono eterne, non sono composte da questi tubicini, queste leve, queste sacchettini, questi martinetti idraulici, tutti questi geggi qua. Allora fate conto, guardatevi le mani adesso, no? Vi guardate le mani, vedete tutte queste ossa così, sembra proprio di vedere una struttura, no? Una struttura con dentro tutto l'occorrente per imitare una forma che però appunto viene imitata in qualche modo, no? Come se voi, non so, magari, sapete, adesso sono di moda i robot, no? O perlomeno l'uomo sta veramente facendo grandi passi dal punto di vista tecnologico verso la realizzazione dei robot sempre più umani, sempre più simili agli uomini, no? Anche se siamo ancora molto lontani. E se voi magari guardate, non so, su qualche rivista c'è una foto che fa vedere le mani di un robot, no? Vedete che le mani di un robot sembrano, sono una imitazione cattiva, naturalmente, delle mani di un uomo, di una persona, no? Ci sono anche lì gli ossicini, le strutture portanti, i muscoli sono sostituiti da pistoncini o da archingegni elettrici, o che so io, eh? Le vene sono sostituite da cavi, cavi in cui passa l'energia e gli stimoli da mandare questi pistoncini, eccetera, e così via. La pelle è costituita invece da una materia plastica morbida, più o meno simile, appunto, per dare il tatto, e così via. Però in effetti è una brutta copia, no? Nello stesso modo, la mano è una brutta copia della vera mano che noi abbiamo nel mondo spirituale, cioè la mano spirituale che non ha limiti di nessun genere. Tant'è vero che se voi magari leggete il libro di Krishna, troverete una volta, c'è una storia, la storia di Renrika, in cui Krishna, vedendo una lucertola caduta in un pozzo che non riusciva più a uscire, dall'alto del pozzo cosa fa Krishna? Semplicemente allunga la mano e la raccoglie, e quindi proprio la sua mano si è allungata, il suo braccio si è allungato in maniera, quasi oseremmo dire, disumana, come in un fumetto, come in un cartone animato, e ha raccolto questa lucertola. Perché questo? Perché appunto la mano spirituale, ovvero il corpo spirituale, non ha limiti. Allora, guardando queste mani, no? Che sono una coppia mal riuscita, tutta piena di tubini, eccetera, di aggeggi per imitare le mani eterne del mondo spirituale, dove non ci sono strutture portanti, perché sono pura energia spirituale, si può fare lo stesso paragone con gli occhi. Cioè, gli occhi, evidentemente, così come li abbiamo noi adesso, sono delle strutture di materia, delle macchine, degli strumenti, no? Fatti proprio per permetterci di vedere la realtà. Mentre invece nel mondo spirituale la realtà noi la vediamo in una maniera diversa, cioè in una maniera più pura, più precisa, più perfetta, perché non abbiamo i limiti che abbiamo qua con gli occhi. Per esempio, gli occhi, sapete, noi chiudiamo le palpebre e non vediamo più niente, spegniamo la luce e non vediamo più nulla. Se il soggetto che vogliamo osservare è troppo lontano, si vede quasi nulla. Se è troppo vicino, anche non si vede nulla, no? Va tutto sfocato. Se mettete, non so, mettete un libro a un centimetro dall'occhio, a meno che siete proprio molto ma molto miopi, non vedete un accidente di niente. Quindi abbiamo un sacco di limiti, eh? Nello stesso modo, naturalmente, le telecamere che mettono nella testa finta di questi robot per imitare l'occhio umano sono anche esse estremamente limitate, no? E hanno possono vedere solamente quando c'è luce, quando c'è molta più luce di quella che normalmente necessita la vista umana. Possono percepire solamente, non riescono a percepire la profondità, cioè la distanza da una cosa a un'altra, non riescono a riconoscere, ecco, questo è importante, non riescono a riconoscere gli oggetti, perlomeno hanno grosse difficoltà in questo senso, come diceva l'articolo, hanno bisogno di situazioni estremamente ideali per funzionare in una maniera molto avveniristica, sempre naturalmente per degli strumenti materiali, cioè praticamente è molto difficile imitare l'occhio umano, e per l'occhio umano è molto difficile imitare l'occhio spirituale. Ma insomma, alla fin dei conti, a cosa serve l'occhio umano? A cosa servono le mani umane? A cosa servono tutte queste attrezzature di cui viene fornito il nostro corpo dall'istante della nascita fino, cioè praticamente anche ancora prima, dall'istante del concepimento? Vengono lentamente formate attorno all'anima individuale questo corpo, queste attrezzature varie, e poi dopo si manifestano molto chiaramente all'istante della nascita, nella forma appunto di un bambino o di una bambina, con mani, gambe, piedi, occhi, eccetera, testa, eccetera, eccetera, naso, orecchie. Insomma, a cosa servono tutti questi arti qua? Bene, vediamo un po' se qualcuno di voi ci vuol dare la soluzione. A cosa servono tutti i nostri arti, tutti i nostri organi? Qual è il loro scopo, qual è la loro utilità? Avete un minuto per rispondere, eh? Allora, avete capito cosa servono? Vabbè, ve lo dico io, eh. Cosa servono tutte queste cose? Beh, innanzitutto, visto che parlavamo degli occhi, gli occhi servono soprattutto, anzi, servono unicamente per vedere Krishna. Infatti, gli occhi nel mondo spirituale sono esclusivamente utilizzati per vedere Krishna e vedere come servire Krishna. Nel mondo materiale, che è una replica del mondo spirituale, gli occhi possono essere utilizzati per vedere e fare tantissime cose diverse, ma se uno vuole veramente utilizzarli al meglio delle sue possibilità, cioè utilizzarli proprio nella maniera più elevata, lo scopo, la cosa ideale è quindi usare gli occhi per vedere Krishna. Quindi uno può utilizzare gli occhi qua nel mondo materiale per vedere Krishna venendo per esempio al nostro centro di Villa Vrindavana, dove c'è il nostro tempio con l'altare, e sull'altare Krishna si manifesta in molte forme proprio perché tutti possono venire a vederlo. Quindi se per caso vi dovesse capitare di venire a Villa Vrindavana, non dimenticate di venire a vedere le divinità sull'altare del tempio di Villa Vrindavana. Le orecchie parimenti serviranno per ascoltare Krishna, o meglio ascoltare tutto ciò che riguarda Krishna, il Mahamantra di Krishna per esempio. Ascoltate bene, eh? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oppure per ascoltare qualcuno che sta leggendovi i grandi classici dell'India con le loro meravigliose storie e avventure di Shri Krishna e dei suoi devoti. Oppure anche per ascoltare i kirtan, vale a dire i canti congregazionali dei devoti che glorificano il nome di Dio. Poi guardiamo un attimino meglio il naso. Cosa può servire il naso? Beh, il naso evidentemente servirà per annusare il profumo di ciò che è stato offerto a Krishna. Oppure anche annusare il profumo di Krishna. Per esempio, sapete, noi abbiamo qui a Villa Vrindavana una nostra boutique, anche al Govinda Milano, dove abbiamo la possibilità di fornire a chi è interessato delle bellissime statue di Krishna incise, intagliate nel legno di sandalo. Il legno di sandalo è un legno indiano molto profumato. Quindi se voi comprate o fate regalare da qualcuno una di queste bellissime statuette di sandalo di Shri Krishna, quando siete a casa vostra o anche quando siete lì da noi, potete mettervi lì a annusare tranquillamente Krishna e quindi avrete praticamente ottenuto la perfezione della vostra, del vostro olfatto. Se non volete prendere le statuette di Krishna a forma di sandalo, cioè fatte di sandalo perché non vi piacciono, allora potete magari venire lo stesso qua a Villa Vrindavana e annusare durante le nostre cerimonie gli incensi e il profumo degli incensi offerti a Krishna, o anche il profumo dei fiori offerti a Krishna, o il profumo del cibo offerto a Krishna, o il profumo di tutto ciò che può essere offerto a Krishna. E questa è la perfezione dell'olfatto. Passiamo alla lingua. La lingua è fatta per pronunciare suoni e per gustare cibi. Pronunciare suoni, evidentemente, ognuno potrà rendere perfetta la sua lingua, cioè questo strumento, cantando il mantra Hare Krishna, oppure glorificando costantemente Krishna, oppure i devoti di Krishna, o comunque, insomma, ci sono tantissimi modi per impegnare la lingua nel parlare di Krishna. Altro modo, invece, è gustare cibo offerto a Krishna, vale a dire il prasada, la misericordia di Krishna, il cibo che è stato reso spirituale dal fatto che è stato cucinato con amore e devozione per soddisfare Dio, la persona suprema, è stato a lui offerto e quindi poi il resto viene distribuito a chiunque sia lì a parteciparne. La perfezione delle mani, o la perfezione del tatto, la perfezione delle mani e anche delle gambe, eccetera, è utilizzarle al servizio di Krishna, vale a dire uno può usare le mani per abbracciare i devoti, no? O uno può usare le mani per cucire dei bellissimi vestiti per Krishna sull'altare, oppure uno può usare le mani per cucinare un cibo buonissimo per Krishna, oppure uno può usare le mani per fare i conti affinché la contabilità della comunità dei devoti di Krishna vada perfettamente bene, quadri tutto perfettamente. Oppure uno può utilizzare le mani per scopare per terra, pulire, lavare i piatti, lavare le pentole, lavare i vetri, uno può utilizzare le mani per spaccare la legna, uno può utilizzare le mani per costruire il palcoscenico da mettere nel tendone dove si faranno i grandi festival affinché tanta gente possa venire a conoscenza della coscienza di Krishna. Parimenti si possono usare le mani, si possono usare le gambe per andare al tempio di Krishna, si possono usare le gambe per andare a prendere il cibo offerto a Krishna, si possono usare le gambe per andare in giro a distribuire i libri di Krishna. Quindi, come vedete, tutto il nostro corpo può essere utilizzato al servizio di Krishna, e questa è la perfezione. Quindi noi siamo dell'idea, se gli scienziati vogliono cercare di capire come funziona la vista, vabbè, non è che noi diciamo che sbagliano, facciano pure, magari qualcosa di utile potrà essere sempre studiato e potrà sempre essere poi messo al servizio di Krishna. Per esempio le telecamere si possono mettere al servizio di Krishna, naturalmente, o anche la macchina fotografica, o anche la cinepresa. Tutti strumenti che sono venuti fuori dallo studio da parte degli scienziati del fenomeno della vista. Così pure anche tutto ciò che è uscito dallo studio degli scienziati del fenomeno dell'udito, quindi praticamente tutta l'alta fedeltà, tutta la tecnologia dell'audio, può essere messa al servizio di Krishna. Per esempio noi lo stiamo usando proprio in questo momento: giradischi, mixer, registratori a cassette, equalizzatori, mixerini, compressori, espansori, aggeggi vari, eccetera eccetera. Quindi non siamo contro il fatto che gli scienziati vogliono studiare o conoscere il fenomeno della vista per tirarne fuori nuove prodezze tecnologiche, assolutamente no. Però possiamo anche ricordare ai nostri scienziati che in effetti tutto ciò che esiste a questo mondo deve essere utilizzato al servizio di Krishna, soprattutto quello che compone il nostro corpo, tutti i vari organi del nostro corpo. Se noi vogliamo veramente raggiungere la perfezione in questa esistenza, dobbiamo utilizzare tutti i nostri organi al servizio di Krishna. E questo non fa altro che confermare, o meglio, è confermato dal verso della Bhagavad Gita, in cui Krishna dice che uno dovrebbe offrire a lui tutto, dovrebbe offrire a lui ciò che mangia, ciò che dice, ciò che fa, le azioni, tutto. Ogni cosa dovrebbe essere offerta a Krishna. Se noi facciamo così, raggiungiamo la perfezione. Quindi benvengano gli studi sull'ottica o sull'udito, su quello che volete voi, fino a che naturalmente non servono a far soffrire delle povere entità viventi come quelle cavie di cui si parlava, no? Nelle gabbiette, no? Perché allora in quel livello lì allora sono completamente assurdi, perché non ha senso privare della vita o far soffrire degli altri esseri viventi solamente per il gusto di sapere. Perché in questo mondo, se noi guardiamo bene, tutto quello che ci interessa di sapere, che ci servirebbe veramente di sapere, non è mai a scapito del buon esistere, del vivere bene degli altri, soprattutto degli animali e delle piante. Cioè non c'è bisogno di sapere cose che costano sofferenza a altri organismi viventi. Su questo proprio non ci piove, come si dice, Quindi non tirate in ballo che per la scienza, per il progresso, eccetera, perché non ha senso uccidere o far soffrire gli animali, usarli come cavie per conoscere di più quello che succede. Thank you.
Dal tempo, fuori dal tempo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo è il mantra Hare Krishna, l'avete sentito nel brano che precedeva. Con questo mantra noi possiamo andare fuori dal tempo e fuori da questo corpo materiale. Questo corpo materiale che è vincolato al tempo, nel senso che si nasce e poi si ammala e via via degenera fino a quella che tutti quanti noi conosciamo come morte. In questo spazio tra la nascita e la morte, se abbiamo la fortuna di essere nella forma umana, e sicuramente tu che stai ascoltando in questo momento sei in questa forma, e dico sicuramente perché, perché ecco, questa è la differenza, perché sicuramente il tuo cane o il tuo gatto, se hai un cane o se hai un gatto, magari sembrano lì sul cuscino che stanno ascoltando, ma non stanno ascoltando. Solo tu, solo noi che abbiamo la forma umana possiamo ascoltare dei discorsi, elaborarli, capirli, con l'intelligenza insomma usare questi discorsi, queste nozioni per il nostro bene oppure anche per il nostro male. Quindi come abbiamo sentito orecchie, naso, occhi, tutto quanto si può usare bene o male. E il modo migliore, certamente il modo più eterno, quello che ci dà più felicità, eterna felicità, è quella di utilizzare al servizio di Krishna. Cominciando anche con il Maha Mantra Hare Krishna. Con questo canto noi possiamo impegnare subito tre cose almeno. La lingua, gli orecchi per ascoltarlo, e se per caso abbiamo una japamala, una corona di quelle che usano i devoti di Tulasi su cui cantare ogni chicco ma mantra Hare Krishna, ecco, allora possiamo anche impegnare le mani, il tatto, nell'accarezzare questo Tulasi che è una pianta così cara a Krishna.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
La gente non sono così abituate a sentire una persona che chiede a loro, per esempio, ma tu chi sei? La maggior parte di gente cominciano a dire, ma io sono signora Rossi. Mi chiama Silvia. Io sono un dottore, professore.
Professore.
Oggi sono studentessa. Sono un uomo, sono una donna. Ma veramente tu chi sei? La tua identità deve andare al di là, sopra queste nomettive, queste designazioni. Questi tipi di designazioni sono temporanee. In questa vita sei una donna. In questa vita può darsi sei un professore. Ma qual è la tua identità che non cambia mai? Tu chi sei? Per chi a questo punto non è indovinato? RKC è qui per proclamare che noi non siamo questo corpo. Siamo anime eterne, immortale, indistruttibile. Questa è veramente buona notizia. Spesso la gente pensa, va bene, quando morirò, morirò e non mi importa niente. Infatti sarà una bella cosa. Finalmente posso vedere la fine della mia sofferenza, perché intanto questa vita che ho vissuto non mi ha portato veramente niente di piacevole, niente di duratura. Ah, ma magari se ero così. Invece, quando noi lasciamo il nostro corpo, questa non è la fine. Anzi, è un altro inizio. Another beginning. E dove andremo dipende sulla nostra azione in questa vita stessa. Della nostra coscienza. Questa è Paramatma, il nostro cuore che dice psst, psst. Hey, che cosa stai facendo? Sai che quello che stai facendo in questa vita ti sta preparando un altro corpo. Chi vive come un animale pensa non solo a mangiare, dormire, fare il sesso, difendersi, può fare questo benissimo in un corpo di un cane, per esempio, un uccello. Sai, scienziati hanno scoperto che un pigione può fare rapporto sessuale completo almeno 25 volte al giorno. No, lo so, qualcuno può anche dire ma che bello, io direi ma che fatica. Chi vuole spendere e passare tutto il suo giorno, la vita, facendo amore? Sono altre cose da fare, altre attività molto più elevate. Dobbiamo pensare alle nostre attività. Pensaci bene. Però se voi avete ascoltato con questa radio RKC una canzone intitolata Karma, la legge del caso effetto, non possiamo scappare, sai? Scappi via da Dio? Scappi via dalle conseguenze della tua azione? Impossibile. Possiamo cercare di negare Dio, possiamo cercare di non vedere quello che stiamo facendo, ma questo non cancella, il risultato che sta aspettando noi. L'unica cosa da fare per uscire da questo imprinto di karma, cause e effetti, di negativi e positivi, dualità al mondo materiale, è di fare qualcosa di trascendentale. Ricordi che stavo parlando prima di try jai love, provare amore per Dio? Bene, è questa che è la risposta giusta. Ma adesso ascoltiamo questa canzone che parla del karma, così potete capire bene, capire bene questo concetto della nostra responsabilità per la nostra vita, questo, e anche responsabilità per la vita che verrà. watch out for karma.
Ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti. Ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola, ogni pensiero e gesto, ogni parola, ogni pensiero e gesto, ogni parola. È così che il tuo presente dal passato, è così che adesso stai creandoti un futuro, libero di fare scelte ed anche di sbagliare, non puoi tirarti indietro al momento di pagare, c'è sempre da riscuotere o pagare, c'è sempre da riscuotere o pagare. Guarda un po' bene, credi di dire cosa fare. Guarda un po' bene, cosa cerchi, cosa vuoi. Guarda un po' bene, se ti senti soddisfatto. Se non è forse tempo di rivedere tutto. Sei, da dove vieni e dove vai? Queste domande tu te le sei fatte mai? Da dove viene uno che nasce? Che cosa muove un corpo? Cosa gli manca quando dicono che è morto? Cosa che manca al corpo quando è morto? Cos'è che manca al corpo quando è morto? Cielo un panettiere, ma molti stanno pensando che il pane quotidiano in ogni caso sta infornando, che il pane in ogni caso sta infornando, che il pane in ogni caso sta infornando. Non esiste il caso, non esistono ingiustizie. Le leggi di natura sono precise ed imparziali. Ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti. Ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola. Ogni pensiero e gesto, ogni parola. Ogni pensiero e gesto, ogni parola. Guarda un po' bene, come vivi e cosa fai. Guarda un po' bene, cosa cerchi e cosa vuoi. Guarda un po' bene, se ti senti soddisfatto. Se non è forse tempo di rivedere tutto. Tu chi sei, da dove vieni e dove vai? Queste domande tu te le sei fatte mai? Da dove viene lo che nasce? Che cosa muove un corpo? Cosa gli manca quando lo dicono che è morto? Che cosa manca al corpo quando è morto? Che cosa manca al corpo quando è morto? Che cosa manca al corpo quando è morto?
Dalla legge del karma. Quindi c'è un modo, c'è un metodo, c'è un antidoto anti-karma. Quindi non perdiamo tempo, cominciamo subito a cantare il Maha Mantra Hare Krishna. In effetti le persone su questo pianeta hanno trovato veramente molti modi per perdere tempo. Questo è veramente, abbiamo degli esperti in perdite di tempo. E vabbè, in queste selezioni abbiamo sentito diversi modi di perdere tempo. Ci sono anche, diciamo, dei modi che sembrano veramente magari anche belli, no? Come quelle delle scoperte, delle scalate delle vette, le conquiste dei territori. Magari qualcuno potrebbe dire, ma a me piace ammirare la creazione di Dio, in tutti i suoi aspetti, ma perché no? Ma state davvero vedendo la mano di Dio in tutto questo? E questo è il punto? Andiamo ad ascoltare una speciale Italia di Krishna Premadas, la storia di quelli che sono andati a vedere addirittura che cosa c'è di bello da vedere al Polo Sud.
Stiamo così dando delle informazioni e raccontando un po' alla grande, un po' guardando qua e là senza entrare nel dettaglio, la grande scalata del Polo Sud, una delle tante grandi imprese che l'uomo di oggi così si cimenta a fare, così per provare se stesso, e poi chissà che cosa, ma andiamo avanti. Thank you. Nonostante la velatura ridotta, il fiocco numero 2 è uno dei più piccoli, granda con tre mani di terza ruoli e mezzana completamente ammainata, e nonostante il peso di tutte le attrezzature alpinistiche e i viveri imbarcati, Basile, la nave, corre verso la Georgia alla velocità di 8-9 nodi ormai da ore. Due ore più tardi siamo vicini alla costa dell'isola e riconosciamo il territorio descritto dalla carta. Welcome Island, Possession and the Island Bay è la stessa dove approdò James Cook nel 1775. Che spettacolo! Nessuno scende sotto coperta. Già che a vento passa montagne e guantoni imbottiti in braccio, passato attorno alle sartie, siamo tutti a guardare la Georgia che sfila dolcemente sotto dei nuvoloni scuri. La Georgia del Sud è un piccolo punto sulla carta geografica dall'altro capo del mondo, senza abitanti indigeni, ricoperta dai ghiacci per il 60% e quasi completamente priva di collegamenti con il resto del mondo. Cinque anni prima, questo strano progetto aveva cominciato a delinearsi nelle nostre teste dopo il passaggio in Georgia di un altro veliero francese di 10 metri, il Damien, pilotato da Jérôme Ponté e da Gérard Junicorn. Quest'ultimo aveva narrato in due memorabili libri la storia del giro del mondo sul Damien e anche l'episodio dell'avventuroso scalo in Georgia del Sud. Con Jérôme avevamo passato un'intera notte ad ascoltare i suoi racconti sulla Georgia. L'idea delle Alpi che sorgono sull'oceano aveva colpito la nostra immaginazione di alpinisti e poiché la barca a vela era l'unico mezzo per raggiungere quell'isola sperduta, avevamo deciso di chiedere un prestito a una banca e di costruircene una. Un'avventura così non lasciava molto spazio all'improvvisazione. Armare un piccolo veliero che sia sicuro, robusto, facile da manovrare e da abitare richiede molto tempo e un'efficiente organizzazione finanziaria. Basile è così il risultato di 5 anni di sogni, ma anche di lavoro. Pensate quanta energia, quanta voglia di arrivare a questa meta. Temporanea, perché poi dopo questa naturalmente i nostri eroi alpinistici andranno senz'altro a ricerca di un'altra meta. Pensare che se tutti noi potessimo usare questa nostra energia, questa voglia di arrivare verso l'alto, cercando appunto di risalire la china della conoscenza che ormai è alla portata di tutti grazie al Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna, grazie alle feste, grazie al maestro spirituale che dirama la conoscenza ovunque egli va, grazie ai libri, questa conoscenza vedica, ai grandi classici dell'India che sono alla portata di tutti, e grazie ai migliaia, milioni di devoti in tutto il mondo che veramente ispirano tutti a prendere in considerazione questo fatto, veramente noi riusciremo ad avere un mondo molto molto più bello, un mondo migliore, un mondo sano, un mondo pulito, un mondo cosciente. Ma torniamo ai nostri eroi. L'equipaggio del Basile è composto da 8 persone, 2 guide alpine di Saint-Gervais, Fermín Mollard e Bertrand Dubois, 2 guide alpine di Chamonix, Philippe Gardin e Denis Ducrotz, regista e operatore cinematografico Jean-Luc Gounenio, alpinista e navigatore, Louis Debois e Alain Caradec, 2 skippers che passano sull'acqua 10 mesi all'anno, e Olivier Carré, l'uomo tuttofare a bordo, sommozzatore, pescatore, fotografo di montagna e grand bricoleur, il bricolage, cioè veramente uno che sa fare di tutto. Nel loro curriculum si possono iscrivere le montagne dell'Afghanistan, del Nepal, del Perù, della Bolivia, dell'Alaska, oltre ai grandi itinerari alpinistici e alle facciate nord più impegnative delle Alpi. Dalla base dei ghiacciai, dove attracchiamo la barca, occorrono marce di 3, 4 e anche 5 giorni per arrivare ai piedi della parete da attaccare. Non possiamo contare né sui portatori e nemmeno sui villaggi che non esistono, ma solo sull'autonomia dei 5 scalatori che dovranno trasportare a spalle e sulle slitte viveri e materiali per 10 giorni. La barca inoltre non può mai essere abbandonata. Da queste parti le burrasche frequentissime e improvvise richiedono una costante sorveglianza. Quando Whymper, Mallory e gli altri alpinisti ormai passati alla storia affrontarono le Alpi per la prima volta, nessuno conosceva la topografia delle vette. Poche carte, imprecise, e le indicazioni della gente del luogo erano le sole informazioni di cui disponevano quei pionieri dell'inizio del secolo. Le nostre condizioni non sono molto diverse. Esiste un'unica carta dall'interno dell'isola, ma è scala a troppo piccola e non fornisce quindi dettagli utili all'alpinista. Uniche garanzie rimangono la nostra esperienza e un'attenta osservazione del rilievo e dei segni del tempo. A bordo del Basile resteranno sempre Luik, lo skipper, insieme a Alan e Olivier, i più esperti nelle manovre di bordo. I 5 alpinisti, intanto, dopo aver trasportato per 2 giorni 250 kg di viveri e materiali sopra un ghiacciaio, proseguono con 20 kg sulle spalle, trascinando una slitta di 150 kg. A 400 metri sul livello del mare ci sembra di essere su un ghiacciaio alpino a quota 2500. Davanti a noi si ergono pareti che raggiungono i 2000 metri e che assomigliano in tutto alle grandi facciate nord delle montagne europee. Ci troviamo qua giù senza la minima conoscenza delle condizioni della roccia, della neve, del ghiaccio e delle valanghe. Nessun dato sulle possibili vie di accesso. Le distanze e le altezze ci ingannano facilmente e ci capita di percorrere in 8 ore un passaggio che sembrava richiederne soltanto 3. Inoltre, vento e nebbia nascondono o cancellano addirittura le tracce e ci obbligano a prendere infinite precauzioni. Anche le bussole ci danno un po' di filo da torgere, l'ago sfrega contro l'involco di vetro e occorre guardarlo diverse volte per riuscire a fare una lettura corretta. Nel nostro primo tentativo di scalata cerchiamo di comunicare con l'equipaggio della barca per radio almeno 2 volte al giorno. Secondo gli accordi, la barca dovrebbe recuperarci a 50 km dal nostro punto di partenza, ma ben presto le comunicazioni radio diventeranno impossibili. Dopo 6 giorni di silenzio, a bordo del Basile regna l'inquietudine, nonostante tutti siano ben coscienti della precarietà delle comunicazioni radio. Il Basile è a solo 15 chilometri, ma tra noi e loro c'è la montagna. Il nostro altimetro sale e scende di 100 e 200 metri. La visibilità è nulla e la carta non ci dà nessuna informazione utile. Decidiamo di aspettare ai piedi del monte Spaham. Da parte nostra abbiamo la massima fiducia nei compagni che ci aspettano sul Basile. Sappiamo bene che non sono disposti a correre alcun rischio. 4 giorni prima, cercando di riguadagnare la vecchia base baleniera di Ushpit, sono stati sorpresi da una burrasca a cui non è stato facile far fronte. Ormai in mezzo agli scogli sono stati costretti a far dietro front e a dirigersi nuovamente verso il largo. Il vento nel giro di 10 minuti aveva preso a soffiare a 50 nodi. E quando siamo in una situazione così precaria, in quando siamo veramente capaci di capire esattamente qual è la nostra vera capacità e possibilità di armonizzare con la e di controllare l'elemento materiale, che è molto potente, non ci resta che rivolgersi a colui che è alla base della creazione, ed è Krishna. E infatti in condizioni particolari, in qualsiasi condizione, ma soprattutto in una condizione di bisogno, di estremo bisogno, di estrema tensione, noi consigliamo di cantare il mantra Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna,
Hare
Hare,
Hare Rama,
Hare Rama,
Hare
Rama, Rama
Rama,
Rama
Rama,
Hare Hare,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna,
Hare Hare,
Hare
Rama,
Hare Krishna,
Krishna
Krishna,
Hare
Hare,
Hare Rama,
Hare Rama,
Hare Rama,
Hare
Rama, Rama
Rama,
Hare Hare.
Lassù, intanto, noi trasciniamo la nostra slitta sul ghiacciaio, dirigendosi verso Possession Bay, 25 chilometri più in là. Durante le schiarite siamo riusciti a scalare due vette che si sono rivelate un'ottima fonte di esperienza per le condizioni generali della Georgia. Sono ormai 8 giorni che ci troviamo sui ghiacciai, cotti dal sole e dal freddo. Abbiamo cominciato a prendere contatto con le caratteristiche e le dimensioni della Georgia. Tutto ci sembra grande, lungo, alto o lontano. Il tempo poi è assolutamente capriccioso. Dopo altri 4 chilometri, giungiamo al passo di Shkaklon. Durante la notte scende una fitta nebbia. Siamo ormai 9 giorni che non riusciamo a contattare il Basile con la radio. Dove sarà? Non formuliamo nessuna domanda a voce alta, non diciamo nulla e speriamo che la nostra barca non si trovi in difficoltà lungo questa costa così ricca di scogli, di ghiaccio, di nebbia e di vento. Passo di Shackleton è qui che ebbe il lieto fine l'epopea dell'equipaggio de l'Underance, la nave della spedizione polare inglese del 1914. Sir Esner Shackleton, il capo della spedizione, aveva toccato terra sulla costa occidentale dell'isola dopo un viaggio di 15 giorni su una scialuppa di 6 metri. Tutto ciò che restava della sua nave che era stata sbriciolata dai ghiacci dell'Antartide. I 24 membri della spedizione che erano rimasti ad aspettare i soccorsi sull'isola dell'Elefante furono tutti recuperati in una delle più epiche operazioni di salvataggio della storia. Non il freddo e i ghiacci dell'Antartide, nelle 1300 miglia tra gli iceberg e le tempeste australi affrontate da Shackleton con il suo guscio di noce, né queste impervie montagne che Shackleton riuscì a scalare da solo e senza attrezzatura, ebbero ragione della rabbia di vivere di quest'uomo. La voglia di vivere, la voglia di sopravvivere. La voglia di andare avanti, la voglia di combattere, la voglia di provare a se stessi che siamo più forti, che possiamo controllare. O forse che possiamo vivere un'esperienza diversa, un'esperienza che possa darci finalmente questa felicità che stiamo cercando. Alla base di queste grandi avventure, alla base di questi uomini che si espongono così volontariamente a questi pericoli, a queste austerità. Che cosa può esserci, se non che la voglia di provare se stessi in una dimensione di lotta contro l'elemento materiale, che continuamente all'interno della società, all'interno della dimensione normale della vita di tutti i giorni riesce a far soccombere, a distruggere la personalità, a creare solo un mondo di automi, di robot, che si muovono in funzione di quella che è la ricerca di qualcosa dettata da... ciò che viene desiderato dalla mente, dai sensi, ciò che viene percepito come la fonte della felicità, ma in realtà non è altro che una fonte di illusione, di infelicità, di dualità, di transitorietà. E quindi questi uomini frustrati da questo tipo di vita, questo tipo di dimensione, si decidono a combattere da soli questa guerra. In realtà essi possono essere paragonati ai grandi yogi di altri periodi, di grandi ere, che si sottoponevano a grande austerità, per arrivare però a raggiungere la verità assoluta, il supremo assoluto, Krishna, Dio. E chissà quali saranno stati i pensieri di questi navigatori solitari, di questi grandi esploratori, di queste personalità grandi, perché non è certo da... persone normali fare quello che hanno fatto queste persone. Evidentemente hanno ereditato questa voglia, questa forza, da qualcosa che hanno fatto nelle vite precedenti. E probabilmente nelle vite che seguiranno, grazie a questa loro austerità che li porta a vivere una vita in un certo senso priva di quelle gratificazioni grossolane che sono invece alla base di coloro che vive nella dimensione della vita di tutti i giorni, nelle grandi città, nelle grandi fabbriche. Queste persone probabilmente raggiungeranno dei posti preeminenti, come loro desiderano, perché questo è quello che in realtà vogliono, o esprimono attraverso la loro esperienza. Chiaramente, se loro, come abbiamo detto prima, riuscissero a mettere a disposizione di Krishna, Dio la persona suprema, tutta questa voglia di conoscere, di capire, questa rabbia contro l'avversità, contro l'ingiustizia, contro la dualità, contro la temporaneità, queste persone realmente potrebbero essere considerati e saranno e potrebbero essere grandi devoti. Quindi questa è una maniera per esprimere un certo tipo di rammarico verso quello che succede nel mondo cosiddetto contemporaneo, moderno e emancipato. Ma naturalmente tutto questo non ha una fine lieta, perché in realtà alla fine rimangono solo i ricordi, le fotografie, gli articoli sui giornali, la gente che parla, che poi pian piano che il tempo passa si dimentica. Ma se uno invece vive la vita in funzione della conoscenza, vive la vita in funzione di cercare di capire meglio qual è la vera strada, la vera vetta da scalare, allora sì che la loro fama rimarrà nel tempo immemorabile, il tempo non potrà mai cancellare la grandezza di questi uomini, perché saranno conosciuti come grandi devoti di Krishna, grandi devoti del Signore, e con il loro esempio ispireranno milioni di altre persone a prendere questa strada, che è l'unica strada che porta al vero successo della vita, che è quello appunto di capire chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Thank you.
Sì. Si può concentrarsi completamente ed esclusivamente su Dio, Krishna, la persona suprema. Molti di voi diranno, molte persone ci hanno detto, ma com'è possibile? Com'è possibile pensare solo a Dio? Eppure è possibile arrivare anche ad essere come dei grandi santi che sono esistiti e che ancora esistono, che offrono ogni loro pensiero, azione, parola a Krishna Dio, la persona suprema, e godono in questo modo di una completa, assoluta ed eterna felicità. Un esempio di questo sono stati i sei Goswami. Chi sono i sei Goswami? Beh, sentiamolo, da Praladesh Das.
Chi erano i sei Goswami? Ricchi premi e salutatori di queste domande. Comunque ve lo dico io, perché forse non lo sapete chi erano i sei Goswami. Sei Goswami erano, proprio dice il nome, sei devoti di Krishna, Goswami, cioè che avevano preso l'ordine di rinuncia, quindi vivevano come dei sannyasi, no? Avevano rinunciato ai piaceri della vita materiale e abitavano a Vrindavana. I Goswami sono Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami, Sri Gopala Dasa Goswami e Sri Raghunatha Goswami. Qual è il loro merito? Goswami, il loro merito è innanzitutto essere stati discepoli e, diciamo così, sottodiscepoli di Sri Chaitanya Mahaprabhu, vale a dire che Rupa e Sanatana erano discepoli di Sri Chaitanya Mahaprabhu, mentre Jiva Goswami e gli altri erano discepoli di Rupa e Sanatana. E il loro grande merito è quello di aver scritto tantissime opere sulla coscienza di Krishna, sulla filosofia della coscienza di Krishna. Questa attività di scrivere opere sulla filosofia della coscienza di Krishna è stata ripresa e continuata da Srila Prabhupada, il quale, sin da quando ricevette dal suo maestro spirituale l'ordine di di andare nel mondo occidentale a insegnare la coscienza di Krishna a tutti, iniziò a scrivere, a prepararsi quindi a scrivere delle opere in lingua inglese sulla filosofia della coscienza di Krishna. Scrisse moltissime opere, iniziò a redare il BTG, ossia Back to God, questa rivista che praticamente è stata iniziata nel 1944 e che ancora oggi è pubblicata, anche se naturalmente oggi in una veste molto più bella e più attraente di una volta, perché evidentemente i mezzi di Srila Prabhupada nel 1944 in India non erano quelli dei devoti di Krishna adesso. Comunque appunto Srila Prabhupada ci ha dato, diciamo così, la via, ci ha indicato la via per espandere il movimento per la coscienza di Krishna, scrivere, stampare e distribuire i libri.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
E tra un po' veramente siamo fuori dal tempo, il tempo dedicato al nostro programma. Quindi, come abbiamo sentito, libri. I libri sono tanti, abbiamo visto nelle nostre città, nei nostri paesi c'è sempre almeno una biblioteca, una rivendita di libri. sono miliardi e miliardi di libri. Ma se eliminiamo tra questi libri tutti quelli che non parlano di vita spirituale e quindi non ci danno una conoscenza così eterna, profonda, eliminiamo chiaramente, intendiamoci, non è che vogliamo eliminare ogni altro tipo di nozione, però eliminiamo dal punto di vista, diciamo, del benessere spirituale. Se eliminiamo tutti questi, rimarranno sicuramente ancora molte, molte centinaia, forse migliaia di testi che parlano di vita spirituale. Ma tra tutti questi testi volete trovare qual è quel testo o quella serie di testi che hanno fatto dei devoti a Krishna, Dio, la persona suprema. Quali sono quei libri che riescono a prendere dei giovani, a farli rinunciare a tante cose che normalmente i giovani non rinunciano? E nonostante questo, nonostante queste rinunce, essere ancora più felici di prima ed essere completamente assorti in Dio Krishna, la persona suprema. Beh, allora questi libri sono, l'avete forse già capito, sono i grandi classici dell'India, libri non a caso tradotti e commentati da Sua Divina Grazia e Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Un puro devoto di Dio, e questo puro devoto significa un tramite trasparente, ed è in questa la sua efficacia. La nostra vera origine, se è sufficientemente scoperta da poter percepire la purezza di una persona dal punto di vista spirituale, immediatamente si attacca a questa persona che sente pura, attraverso cui può vedere in certi momenti di particolare ispirazione, può vedere Dio, la persona suprema. Quindi con questo, con un invito ad entrare in possesso, se non lo siete già, di tutti i libri tradotti finora da Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, e naturalmente un invito a rimanere sempre all'ascolto di RKC Radio Cristo Centrale. Con questo, dicevo, io vi saluto, Hare Krishna a tutti quanti.
Dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.